Allora, nel prosieguo del nostro percorso, diciamo, attraverso le parabole, lezioni di vita anche per l'eternità, e quindi questo anche vuole sottolineare l'elemento, diciamo, non solo eterno, ma anche quotidiano. La parola di Dio ha a che fare con il nostro quotidiano, con il nostro vissuto di tutti i giorni, e quindi se è vero che la speranza cristiana non si ferma all'aldiqua, ma va all'aldilà, però è vissuta nell'aldiqua, cioè siamo qui, è qui che dobbiamo vivere la nostra vita di servizio, di obbedienza al Signore, di comunione con il suo popolo, di testimonianza, insomma, compiere la volontà del Padre che il Figlio ci ha trasmesso, anche avendo Lui compiuto la volontà del Padre. Il testo che leggeremo questa mattina è dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, i primi 14 versetti. Ho chiesto a Fabrizio, diciamo, di leggere per noi, forse se vieni qua per la registrazione ci aiutiamo. Allora, Matteo, capitolo 22, versetti da 1 a 14.
Parabola delle nozze. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E disse: amico, come sei entrato qui senza avere l'abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Grazie. Probabilmente ricorderete tutti o quasi qual era l'ultima parabola che abbiamo riflettuto l'anno scorso, ormai verso fine di novembre. Non la ricordiamo. Comunque, se guardiamo al capitolo precedente, la parabola dei cattivi vignaiuoli. E Matteo, nel prosieguo della sua narrazione sulla vita del Signore Gesù, del suo insegnamento, ricorda quella che è stata la reazione dei sommi sacerdoti, degli scribi, a questa parabola del Signore Gesù. Notate, versetti finali 45 e 46 del capitolo 21, i capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura dalla folla che lo riteneva un profeta. E il capitolo 22 che abbiamo letto, nella nostra versione italiana, si apre con queste parole: Gesù ricominciò a parlare loro in parabole. In realtà la ripresa del discorso, delle parabole del Signore Gesù è, come dire, una normale e sequenziale risposta del Signore Gesù alla reazione dei sacerdoti e dei farisei, che abbiamo letto nel capitolo 20. E sembra appunto essere più una risposta ad una domanda o delle domande non poste. Ma siccome Gesù ha letto i pensieri che nel segreto hanno elaborato questi uomini, ecco che Gesù risponde ai loro pensieri. Infatti la versione inglese del Re Giacomo, la King James, apre il capitolo 22 proprio con queste parole: Gesù, rispondendo, parlò loro di nuovo in parabole. Non c'è stata alcuna domanda, ma Gesù risponde a quei malvagi pensieri proprio con un'altra parabola che metterà in evidenza maggiormente la loro responsabilità verso il Figlio di Dio, che continuano a rinnegare e a voler togliere di mezzo. Cercavano di prenderlo, ma ebbero timore delle foglie. E credo, cari amici, fratelli, sorelle, giovani e meno giovani, che questo ci deve essere di monito, questa prima riflessione, a fare attenzione ai nostri pensieri, a ciò che non diciamo ma che pensiamo, contro Dio, lamentando che le cose non vanno come noi vorremmo, contro i nostri fratelli, le nostre sorelle, contro i nostri genitori, contro i nostri datori di lavoro, contro il mondo in senso più ampio. Perché Dio continua a leggere i miei, i tuoi, i nostri pensieri. E anche se in questo momento forse non sei concentrato ad ascoltare la parola del Signore, stai pensando ad altro, io non lo so. Noi non lo sappiamo, ma Dio sta leggendo i tuoi pensieri in questo momento. E la Scrittura ci dice che anche per questo saremo chiamati a rendere conto a Dio un giorno. Il salmista, timoroso della veggenza e del giusto giudizio del Signore, arrivò perfino a confessare questa verità affinché potesse tenere a freno non solo la sua lingua, ma perfino i suoi pensieri e poi anche le parole. Tu conosci la mia parola, dice il salmista, ancor prima che io la pronunci. Tu conosci i miei pensieri, Signore. Scrutami, valutami. Cioè, infondi in me quel timore che devo avere di te anche nel pensiero. Salmo 139, versetti 4 e 23. Una seconda cosa che dobbiamo dire, introducendoci a questa parabola, è che questa parabola ha dei paralleli, in particolare con la parabola che si trova in Luca, capitolo 14, dal 16 al 24, e, se volete, anche con un altro Evangelo apocrifo, quello chiamato di Tommaso, dove al versetto 64 c'è una sintesi di questa parabola. Però mentre Luca parla di un uomo che preparò una cena e Tommaso parlò di un uomo che organizzò un ricevimento, Matteo riporta che Gesù narra la parabola quale illustrazione del regno dei cieli, ponendo al centro due protagonisti, e cioè il re e suo figlio, trasformando la cena o ricevimento a cui abbiamo fatto riferimento in banchetto nuziale. Notate, il regno dei cieli è simile ad un re il quale fece le nozze di suo figlio. E inoltre in Luca leggiamo di un solo servo inviato a invitare le persone alla cena, mentre Matteo sono molti servi che sono inviati. Ecco, questi pochi elementi possono far pensare che probabilmente non si tratti della stessa parabola di quella di Luca, anche se la descrizione che Luca fa è molto utile per la spiegazione della parabola di Matteo, in particolare per quanto riguarda le motivazioni o le scuse che gli invitati hanno portato per non partecipare alla cena o hanno rifiutato di accogliere l'invito di unirsi alla cena. Entrambe le parabole però, e questo è importante, sono raccontate dal Signore Gesù ed entrambe hanno come finalità l'importante impellente messaggio dal valore eterno, ovvero accettare l'invito di Dio finché è ancora disponibile, perché ci sarà un tempo dove questo invito non ci sarà più. Evidentemente l'elemento presente nella parabola di Matteo 22, riferito a quella l'unica persona che non aveva indossato l'abito di nozze, vuole essere un richiamo forte all'ipocrisia religiosa e non tanto ad un abito firmato da Armani o da chissà chi altro. Infatti culturalmente in Oriente antico era usanza che quando si era invitati ad un banchetto nuziale si indossava un abito che, diciamo, si capiva che era per quella circostanza, probabilmente bianco. E se ho letto bene, si dice anche che nella tradizione era lo sposo che forniva l'abito agli invitati. E il fatto che il Signore Gesù faccia uso di questa immagine dell'abito ha la sua significanza spirituale, salvifica appunto anche per l'eternità, come poi è espresso nel giudizio punitivo dei versetti 13 e 14, perché colui che non aveva quell'abito fu espulso. Faremo tre considerazioni in merito a questa parabola. Il primo, invito ad onorare il figlio. In secondo luogo, rifiuto e disonore del re e del figlio. Ed infine, grazia in virtù del figlio. Invito in onore del figlio. Gesù è il figlio ed è lui in persona che elabora questa parabola attingendo, come dire, a situazioni verosimili della realtà quotidiana con l'intento di far conoscere ai suoi contemporanei che la promessa del Messia, il Cristo, atteso, quella promessa fatta sin dal giardino dell'Eden, si stava compiendo sotto i loro occhi. In particolare proprio agli occhi degli israeliti, degli ebrei, che attendevano il Messia. Gesù in qualche modo ricorda che di lui i profeti avevano dato preannuncio che le nozze si sarebbero celebrate e che bisognava prepararsi in prospettiva di queste nozze per essere prediletti, per essere partecipi. Però proprio loro che erano stati privilegiati in anticipo di questo invito. Infatti non furono presi alla sprovvista, perché il testo ci dice, versetto 2, che mandò i suoi servi a chiamare gli invitati, cioè persone che sapevano bene di essere stati invitati. Quando noi andiamo a un matrimonio, non ci presentiamo il giorno del matrimonio così per caso, qualcuno ci ha preso per strada e ha detto venite dentro. Siamo tutti, come dire, anticipatamente invitati e prepararci per quell'evento. Purtroppo c'è stato un loro rifiuto a questo primo invito a venire alle nozze. C'è un rifiuto. Ma Dio nella sua, o questo re nella sua misericordia e pazienza, manda i servi una seconda volta per dire loro: io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Un commentatore del XVII secolo vede in questa elencazione degli animali l'immagine dei profeti che nel corso del tempo e della storia Dio ha mandato ad annunciare che Cristo stava per venire e che hanno fatto una triste fine e che forse vedremo più avanti. Ecco, anche a questo secondo invito la risposta è di noncuranza per alcuni, di alcuni, versetto 5, mentre altri infastiditi maltrattarono perfino i suoi servi e alcuni li uccisero, versetto 6. Ecco, questa è la chiara immagine che Cristo sta dando ai sacerdoti, agli scribi, su come essi hanno trascurato nel corso del tempo il messaggio dei profeti e alcuni li hanno proprio uccisi. È l'ultimo della serie, seppure per mano di autorità romane, è stato Giovanni il Battista. Questo loro modo di fare è l'evidente disinteresse alla parola di Dio, nonostante si chiamino e si facciano chiamare, come dire, servi, sacerdoti, insegnanti dell'Eterno. Hanno rifiutato questa parola portata nel corso dei secoli dai profeti e quindi volutamente decidono di non onorare il figlio del re a loro preannunciato. Ma ciò nonostante, la parabola ci dice che il re continua ad invitare alle nozze del figlio. E questa volta il testo non ce lo dice, ma la parabola in se stessa è la dimostrazione. Questa volta attraverso il figlio stesso che insegna la parabola, Dio invita a nozze. Potremmo dire che l'invito, la partecipazione alle nozze è portata direttamente dal figlio, consegnato direttamente dal figlio a coloro che precedentemente erano stati, come dire, informati che questo figlio sarebbe venuto. E come ricorda l'autore agli Ebrei, perché la sintesi mi pare sia questa: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio Gesù, Ebrei 1:1-2. Ecco, credo che questo primo insegnamento è importante, e che un primo insegnamento che qui possiamo rilevare, molto importante, riguarda anche la relazione che Gesù intende evidenziare, esiste fra lui e il Padre, fra il Padre e il Figlio. Dio onora il suo Figlio prediletto, il primogenito, e in suo onore organizza un banchetto nuziale, al quale invita coloro che hanno in precedenza ricevuto il privilegio di essere stati scelti come popolo. Un padre che onora suo figlio si aspetta, in fondo, che anche gli invitati accolgano l'onore e il piacere di onorare questo figlio che a loro è stato promesso e che essi attendevano. E infatti la parabola è particolare in quanto il figlio è lì, è in carne, è lui che sta parlando in parabola di se stesso, è lui che sta parlando delle nozze ed è lì che saranno celebrate dopo il suo sacrificio per questo nell'Apocalisse si parla delle nozze dell'agnello che è stato immolato. Il Padre onora tanto il Figlio e vuole che anche gli invitati facciano altrettanto. Per questo, quando Gesù iniziò il suo ministero pubblico, questa voce dal cielo disse: questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Matteo 17,5. Non solo ascoltatelo, seguitelo. E Gesù stesso, prima di ascendere al Padre, riprese in qualche misura questa parola del Padre, invitando i discepoli ad andare a predicare l'Evangelo e fare discepoli tutti gli uomini, tutte le donne delle nazioni, quindi ad ascoltare il suo messaggio. Ma anche il Figlio, ci viene detto qui in modo indiretto, onora il Padre. E nella preghiera sacerdotale, prima di dare la sua vita, Gesù prega proprio questo: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto tutta l'opera che tu mi hai data a fare. Allora ecco, capiamo che c'è una vera armonia nell'ambito trinitario, e la Chiesa deve fare propria questa armonia nelle proprie relazioni. Purtroppo la parabola mette in evidenza questo secondo aspetto, che fu un elemento voluto, e cioè il rifiuto di onorare il Re ed il Figlio. E Gesù mette in evidenza quello che è stato il loro atteggiamento. Notate, quelli, non curandosene, se ne andarono chi al suo campo e chi al suo commercio. E poi altri presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero, versetti 5 e 6. Certamente qui Gesù non sta disprezzando il lavoro della campagna, non sta disprezzando i lavori commerciali, non disprezza nessun tipo di professione. Oppure come nel caso di Luca 14, dove alle motivazioni e scuse sono anche esplicitate in questo modo: io ho comprato un campo e ho la necessità di andarlo a vedere, ti prego, scusami. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho preso moglie, perciò non posso venire. Luca 14, 18 a 20. Ecco, Gesù non sta neppure disprezzando la relazione di coppia. Del resto è Lui che ha stabilito l'importanza che l'uomo lasci suo padre e sua madre e si unisca a sua moglie. Quel che Gesù sta sottolineando qui è che queste cose non sono motivazioni sufficienti per rifiutare l'invito alle nozze. C'è un detto in latino che chiarisce bene questo concetto: licitis perimus omnes. Sostanzialmente dice così: per cose lecite periamo tutti. Perché? Perché sono condotte e vissute in modo illecito, in quanto ci si è affannati così tanto per queste cose che trascuriamo ciò che veramente vale e che ha importanza, e cioè dare alle professioni il posto che non gli spetta, ovvero togliendo al Signore. Ma se noi poniamo il Signore al centro della nostra vita, sapremo dare la giusta collocazione alla nostra professione, alla nostra famiglia, alle nostre relazioni. Ma Gesù va avanti in questa parabola e, avendo davanti a sé proprio i sacerdoti, gli farisei, mette a nudo la loro ipocrisia religiosa, accusandoli del fatto che essi sono quelli Quegli altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Ora può sembrare assurdo che persone invitate ad una festa nuziale si accaniscano e uccidano i servitori del re, che altro non hanno fatto che essere semplici ambasciatori, portatori di un lieto invito. Purtroppo questo è quello che è accaduto nella realtà. Sono proprio i capi religiosi che hanno messo a morte i servi del re. Un ricordo di questo ce lo fa proprio l'autore agli Ebrei, quando rievoca: altri furono messi alla prova con schermi, frustate, altri catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonchi e per le grotte della terra. Ebrei 11, 36 e 38. Ebbene, la storia dopo Cristo non ha smentito questa verità, in quanto i veri cristiani, seguaci di Cristo, nel corso dei secoli sono stati perseguitati, sono stati uccisi, bruciati, proprio su mandato dei capi religiosi. Oggi accade ancora. E il quinto centenario della Riforma può aiutarci a fare memoria di quanti sono stati così trattati dall'Inquisizione. Se voi leggete il calendario nel retro di ogni mese, troverete dei personaggi che hanno fatto questa fine. E proprio la maggior parte di essi a causa dell'Inquisizione, dei capi religiosi che hanno voluto mettere a tacere i servitori del re. Ma non è tutto. La stessa parabola ci dice che la stessa sorte sarebbe toccata al figlio del re, e di cui Gesù aveva già parlato proprio nella parabola precedente, capitolo 21, 37 e 39. E abbiamo letto che la reazione di questi a quella parabola è che essi capirono che Gesù parlava proprio di loro, dei capi religiosi. Il loro rifiuto, il loro disinteresse e noncuranza del messaggio di salvezza a partecipare alle nozze del figlio del re ha prodotto però la giusta ira e condanna del re. Non è che se pecchiamo contro il Signore resteremo immuni dal giudizio. Non c'è nessuna immunità cristiana, così come invece c'è l'immunità parlamentare. Chi pecca ne pagherà le conseguenze. Chi rifiuta il Figlio di Dio si assume le responsabilità di questo e ne pagherà le conseguenze. Allora, dice il testo, il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare gli omicidi e a bruciare la città. E notate che qui, dice Matthew R., l'accento è sugli omicidi, che è il riferimento sempre ai capi religiosi che hanno ucciso i servi dell'Eterno. Certo, tutti coloro che rifiutano saranno giudicati, però il Signore tiene anche conto di chi ha una maggiore responsabilità nell'uccisione del figlio. E allora può sembrare strano, fuori luogo, parlare di sterminio e degli invitati e di distruzione della città per il semplice fatto che si sono rifiutati di partecipare alle nozze. Nessuno di noi, credo, che farà mai una strage se un proprio figlio, al matrimonio di un proprio figlio e di una propria figlia, la persona invitata rifiuta. Ma qui c'è proprio l'importanza di queste nozze, che non sono le nozze di un figlio qualunque, ma le nozze del Re dei Re, il Signore Gesù, colui che ha dato la sua vita per noi. Noi non abbiamo bisogno di morire per Lui. Non abbiamo bisogno di fare promesse come Pietro che dopo un quarto d'ora sono cadute nel vuoto. Cristo ha dato la sua vita realmente per noi. E in questa parabola, che appunto può sembrare strano parlare di sterminio, di coloro che non hanno accettato l'invito e della necessità di bruciare questa città, è un'anticipazione profetica di quello che sarebbe accaduto per mano dei Romani circa una quarantina di anni più tardi, ovvero nell'anno 70, quando distrussero il Tempio e bruciarono Gerusalemme. Le autorità romane agirono per deliberata volontà, agirono di loro iniziativa, ma qui ci dice che furono responsabili delle loro scelte. Ma ciò che evidenzia questa parabola, cioè che queste truppe romane erano le truppe di Dio, erano le truppe che attraverso il quale Dio ha portato a compimento il suo giudizio verso il popolo ribelle. Certo, i romani non sapevano questo, così come molti altri uomini nella storia che hanno portato avanti il progetto di Dio con le loro iniziative, senza sapere che Dio ha usato le loro iniziative per portare avanti il suo piano. Perché Dio fa questo? Non dimentichiamo che i servi del re uccisi dai capi religiosi sono i membri del corpo di Cristo, sono i membri della famiglia di Cristo. E la scrittura deve ricordare che chi si accanisce contro la pupilla dell'occhio suo, contro la Chiesa, deve fare i conti con questo Dio che è geloso dei suoi figli. Quindi il giudizio di Dio, che per quanto può sembrare ritardare o non arrivare, in realtà passeranno anni, 30, 40, 10, ma arriverà. In terzo e ultimo luogo, la parabola è ricca della grazia di Dio in virtù di Cristo. Vedete, se la parabola si fosse fermata o conclusa con la distruzione degli omicidi del popolo di Dio e dell'incendio di Gerusalemme, nessuno di noi sarebbe qui oggi a leggere questa parabola, a ascoltare la parola di grazia del Signore. Infatti il re, ci dice la parabola, non ha permesso e non permetterà che le nozze dell'agnello si celebrino senza commensali. Non ci saranno nozze se non ci sono invitati. Per cui il Signore invita, manda i suoi servi ad invitare indistintamente tutti quelli che avrebbero incontrato andando nelle vie più disparate della città. Andate dunque ai crocicchi delle strade, chiamate alle nozze quanti troverete, versetto 9. Andate, predicate l'Evangelo. Chi avrà creduto sarà salvato. In questo caso l'esito di questi servi, del loro invito, è stato positivo. E la sua grazia di chiamare i peccatori a prescindere dalla loro moralità o immoralità ha permesso che la sala fosse piena. Quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, ammesso che ci siano dei buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali, versetto 10. Ebbè, così sarà alla fine dei tempi. Quando le nozze dell'agnello si celebreranno, la sala sarà piena di uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo, i quali hanno accolto l'invito dei servi del Signore, di coloro che portavano la buona notizia dell'Evangelo, mentre erano ancora in vita. Cioè tutti coloro che hanno accolto l'invito mentre erano in vita saranno accolti alle nozze dell'agnello. È evidente, a stupore dei sacerdoti e degli scribi, che Gesù dichiara loro che l'Evangelo è aperto anche ai pagani. Loro pensavano che questo privilegio fosse solo per loro, ma lo hanno rifiutato. E infatti quello che è accaduto è ciò che Giovanni dice nel suo prologo e che Gesù conferma in questa parabola: è venuta in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare suoi figli. Ebbene, oggi anche tu, caro amico, cara amica, cari ragazzi, siete chiamati ad unirvi a questo invito, siete chiamati, scusate, a partecipare alla festa finale, quando la sposa di Cristo, la Chiesa, si ritroverà e abbraccerà il suo sposo per gioire con lui per l'eternità. Però questo passo ci dice che solo coloro che avranno indossato l'abito adeguato alle nozze dell'agnello. Infatti non è semplicemente vivendo con i credenti, con i cristiani, partecipare alla festa, a un fine settimana, a un ritiro ecclesiale. Non è semplicemente sedendosi allo stesso tavolo con il popolo di Dio, mangiando lo stesso pane o bevendo lo stesso vino, che ci sarà concesso di partecipare al banchetto nuziale del Figlio di Dio. Bisogna che siamo rivestiti dell'abito che Cristo ci ha fornito attraverso il suo sacrificio, purificandoci dei nostri peccati e rendendoci puri agli occhi del Padre. In Efesi 4:24, vorrei leggere, leggiamo queste parole. Leggo dal versetto 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è stato creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. E in Colossesi capitolo 3, versetto 12, è ripreso nuovamente: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Ora, come si può essere rivestiti di questo? Guardando al Signore Gesù, accettando Lui come il Signore che ci ha dato questo vestito. E notate che l'autore agli Efesi, al capitolo 5, versetti 25-27, dice in che maniera questo vestito ci è stato dato, questo abito ci è stato dato. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavata con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allora, come si può capire, la parabola tratta anche del giudizio finale nel contesto delle nozze del Figlio di Dio. Non c'è solamente la possibilità di gioire. In quella circostanza ci sarà chi gioirà e ci sarà chi piangerà. Quindi, in questa parabola il Signore ci mette in guardia contro l'ipocrisia religiosa, perché arriverà il giorno che tutti eventualmente saremo smascherati e nessuno potrà prendere le nostre difese. Notate che nella parabola Gesù, il Figlio, mette in risalto che i commensali non si erano accorti che tra gli invitati vi era uno che aveva camuffato la sua identità indossando un abito, che lo rendeva uguale agli altri. Ma quando il re entra nella sala per accogliere gli invitati e dare loro benvenuto, il testo ci dice, ecco che notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E in quella circostanza questo re non fece finta di nulla, non disse a se stesso, beh, posso chiudere un occhio, in fondo si tratta di una sola persona, avrò compassione di lui. Questa è la pura illusione del nemico di Dio, che fa credere che alla fine Dio, in virtù del suo amore, raccoglierà tutti, accoglierà tutti. Questa parabola è esplicita, non sarà così, solo coloro che hanno l'abito di nozze saranno ben accolti. E notate infatti un particolare, in questa ultima fase della parabola il figlio, il festeggiato, sembra essere assente. Perché alla domanda, amico, come sei entrato qui senza avere l'abito di nozze? C'è un silenzio tombale. Gesù non prende le difese di quell'uomo. E nessuno può prendere le difese, tue, mie, nostre, se non abbiamo accettato il Signore Gesù come nostro Salvatore. Nel giorno del giudizio Gesù dirà qualcos'altro, ma non a difesa, a condanna. Accadrà così che tutti coloro che si troveranno in quel giorno, pensando di essere accolti, si troveranno il Signore Gesù, il Figlio di Dio, non come avvocato, difensore, ma come giudice. E queste probabilmente saranno le parole: andate via da me, io non vi ho mai conosciuto, Matteo 7,23. E infatti la parabola si conclude proprio con il giudizio di Dio su quell'uno che non aveva l'abito da nozze, legatolo, mani e piedi, e gettatolo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti. E allora voi mi direte, e vado verso la fine, ma dov'è la grazia? Dov'è la misericordia di Dio in questo brano? La grazia di Dio sta nel fatto che Dio continua a mandare i suoi servi per invitarti ad accogliere l'invito ancora oggi, perché oggi è tempo di grazia. Sta nel fatto che il Signore ti sta parlando attraverso la sua parola, ancora oggi. Nella scrittura si legge proprio che Dio ha stabilito un oggi, cioè un adesso, come il tempo di grazia per permettere agli altri peccatori di accogliere l'invito a nozze. Questo oggi noi non sappiamo fino a quando durerà. E quello che è certo, che quando le porte della sala si chiuderanno, come nel caso della parabola delle 10 vergini che si vedrà più avanti, non sarà più possibile entrare. E non ci sarà alcuno che potrà pagare indulgenze o prendere le tue difese. Ma la grazia è oggi. Dice la scrittura, e concludo, poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entrarono a motivo della loro disobbedienza. Quindi Dio stabilisce un nuovo giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, per mezzo di suo figlio, tanto tempo dopo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, Ebrei 4, 6 e 7. Solo quelli che credono oggi, in questo tempo di grazia, che credono nel Figlio di Dio, il quale ha dato la sua vita, che ha dato la sua vita per loro, avranno vita eterna. E Gesù dice proprio queste cose: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui.